Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino, in diretta dallo studio 2 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic. Allora, questa sera parleremo di tante cose, sono abbastanza sicuro di non riuscire a finire tutta la scaletta perché ce n'è veramente di ogni. Parleremo sicuramente di intelligenza artificiale, parleremo anche di contrasto alle chiamate spam da parte dei call center che fanno marketing aggressivo, possibilmente di attacchi informatici, e partiremo però con tutta una serie di vicende legate agli Stati Uniti. Prima di cominciare io vi ricordo i contatti, che sono doppioclic@radiopopolare.it per inviare suggerimenti, spunti, consigli, commenti, tutto quello che vi pare. Invece, per interagire con me nel corso di questa diretta, potete usare diretta@popolarenetwork.it se vi piace usare l'email, oppure il solito 331-6214013 per inviare sms oppure messaggi tramite WhatsApp o Telegram. Ma andiamo subito a vedere cosa è successo negli Stati Uniti questa settimana. Allora, il primo tema è quello di fare il punto sulla causa che vede opposti il Pentagono, cioè il Dipartimento della Guerra, come si chiama adesso, e Anthropic, azienda con sede a San Francisco, specializzata in sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale, quindi i soliti large language model, e in particolare di Claude. Riassunto delle puntate precedenti. Anthropic stava per firmare un contratto da circa 200 milioni di dollari con il Pentagono. Il tutto però si è inchiodato a un certo momento. Perché? Perché il Dipartimento della Guerra, quello che è condotto da Peter Hegseth, ha chiesto di modificare le condizioni d'uso di Claude, l'algoritmo di intelligenza artificiale di Anthropic. Perché l'ha chiesto? Allora, l'ha chiesto perché in pratica Anthropic, come molte altre società di intelligenza artificiale, non tutte in realtà, mette dei limiti all'utilizzo del suo algoritmo. Quali sono questi limiti? Nel dettaglio non è una cosa così sconvolgente, poi magari ci torniamo su. È quello di non utilizzare per alcuni scopi militari l'intelligenza artificiale. In particolare le linee rosse sono due. Una, le armi autonome, quindi la possibilità che l'AI venga usata per creare il robot da guerra, la banalizzo un po'. E l'altra, di non utilizzare l'intelligenza artificiale sviluppata dall'azienda di San Francisco per fare sorveglianza di massa sui cittadini statunitensi. Invece il Pentagono chiedeva di modificare tutto questo con una formula che è per qualsiasi tipo di attività lawful, legale. Naturalmente, visto e considerato che a decidere cosa è legale e cosa è no è la stessa amministrazione statunitense, significava praticamente tutto. Allora, c'è stato un bello scontro. Dario Amodei, che è l'amministratore delegato di Anthropic, non ha fatto passi indietro. si è arrivati agli insulti praticamente, e poi si è arrivati alle ritorsioni. Perché? Perché in un primo momento il Pentagono aveva semplicemente minacciato di far saltare i contratti che dovevano essere firmati, comunque 200 milioni di dollari. Però sono andati molto oltre, perché hanno in pratica fatto il solito ordine esecutivo di Donald Trump e soci, in cui Anthropic veniva etichettato come, il termine tecnico è supply chain risk, cioè rischio per la catena di approvvigionamento. E questa cosa per un'azienda che opera nel settore tecnologico è devastante, perché cosa significa? Chi è inserito con quell'etichetta finisce in una lista di esclusione, cioè tutte le agenzie federali, il Pentagono in primo luogo, non possono utilizzare i suoi servizi o i suoi prodotti. Ma c'è di peggio. Questo vale per tutta la catena di approvvigionamento. Questo significa che qualsiasi soggetto o azienda che lavora col Pentagono non potrebbe utilizzare Anthropic, quindi Claude. E questo praticamente avrebbe significato, non dico chiudere i battenti per l'azienda di Amodei, ma ci andiamo abbastanza vicino. Consideriamo che questo tipo di decisione per adesso è stata presa soltanto nei confronti di Huawei e TZTE, che sono due, ZTE, che sono due produttori cinesi, e le motivazioni alla base di questa etichettatura nei confronti dei produttori cinesi qual è? Beh, che potrebbero esserci degli spyware all'interno dei loro prodotti, perché stiamo parlando di router di solito, quindi quelli che noi siamo abituati a chiamare modem quando li abbiamo in casa. È cominciata la causa, al momento c'è stata una prima decisione da parte del giudice Ritalin, della giudice Ritalin, che fa parte della Corte federale del distretto della Nord California, che ha annullato quest'ordine, dicendo che in buona sostanza si trattava semplicemente di una ritorsione, di un modo per azzoppare Anthropic e sostanzialmente cercare di penalizzarla. Il tutto, fra l'altro, dovuto anche al fatto che Donald Trump e Peter Hegseth non si sono tenuti e hanno definito Anthropic come un'azienda estremista piena di svitati di sinistra, un po' una di quelle uscite che Donald Trump fa spesso e volentieri. In questi giorni però è uscito un articolo su Politico che invita l'opinione pubblica a non cantare troppo presto vittoria, perché il caso Anthropic è diventato sostanzialmente qualcosa che sta polarizzando l'opinione pubblica sul pro o contro Trump. Fra l'altro Anthropic dopo questa vicenda ha visto schizzare alle stelle i download di Claude sugli store a discapito di ChatGPT, perché invece naturalmente Sam Altman, appena ha saputo di questa storia, si è offerto di collaborare col Pentagono andando incontro a qualsiasi loro richiesta. Però, come dicevo prima, non è che Anthropic siano un gruppo di filantropi, pacifisti, gandiani. Semplicemente hanno posto due limiti che dovrebbero essere semplicemente di buon senso, cioè no alle armi autonome, no alla sorveglianza di massa nei confronti dei cittadini. Ecco, Politico avvisa che il percorso giudiziario è ancora lungo e a un certo punto arriverà in appello, e in appello si sa già quale sarà la corte che se ne occuperà, perché sarà la corte del circuito di DC, quindi Washington, e ci saranno tre giudici che dovranno decidere, due dei quali sono stati nominati da Donald Trump. Quindi sperare che le cose vadano necessariamente bene è un po' troppo ottimistico, perlomeno per il momento. Dobbiamo aspettare di vedere quello che succede. E a proposito di Donald Trump, perché no, non finisce mica qui quello che sta succedendo negli Stati Uniti nel mondo della tecnologia, un altro piccolo problema che sta affrontando è il fatto che qualcuno ha bucato l'account personale Gmail del direttore dell'FBI Kash Patel. Allora, e non è un hacker qualsiasi, ma è il gruppo Handala. Allora, Handala è un gruppo di activist, mettiamola così, pro-Palestina, che secondo quanto dicono le autorità statunitensi, adesso verrebbero finanziati dal governo iraniano. Lo scorso marzo hanno colpito un'azienda che produce dispositivi medicali facendo quello che in gergo viene chiamato un wiping, cioè cancellando dei dati dai dispositivi dei dipendenti. A questo punto si è ingaggiato una sorta di scontro tra l'FBI e Handala, e Handala ha risposto pubblicando un po' di email dell'account personale di Gmail. Allora, siamo molto 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 lontani da quello che era stato il caso Hillary Clinton, perché tra le email pubblicate non c'è nulla di sensibile. Su TechCrunch i colleghi riportano, dopo aver analizzato le email, che l'unica cosa forse un po' discutibile è che Patel aveva inviato delle email dal suo account lavorativo, quindi quello ufficiale dell'FBI, al suo account personale, cosa che non è mai una bellissima idea da fare, perlomeno per i contenuti che ci possono essere dentro, però per il resto sono fotografie di lui che annusa un sigaro o che tiene in mano una bottiglia di rum, quindi niente di particolare. L'FBI in ogni caso non l'ha presa benissimo e ha annunciato di aver messo una taglia di 10 milioni di dollari che si aggiudicherà chiunque fornisca delle informazioni che possono essere utili per individuare e arrestare i membri di Handala. Rimaniamo sempre negli Stati Uniti, rimaniamo sempre in ambito governativo, perché è uscita da poco un'app che si chiama White House, cioè è l'app della Casa Bianca. Io mi sono letto, chiamiamola, la recensione da parte di Dasha Milden, che è una giornalista di CNET, la quale ha detto che l'ha cancellata dopo pochi minuti in pratica. Allora, che cos'è quest'app? Mi verrebbe da definirla con un termine tecnico, una buffonata, cioè una cozzaglia di ciarpame. Si chiama The White House e è stata progettata, e qui si apre il virgolettato, per consentire un accesso mai visto all'amministrazione Trump. Allora, in pratica, al suo interno ci sono dei video delle conferenze stampa di Trump, un po' di fotografie di Trump, poi c'è un sistema che fornisce in tempo reale il prezzo di alcuni prodotti come le uova. Se vi ricordate, c'era stata la paranoia della crescita del prezzo delle uova negli Stati Uniti, che aveva colpito tantissimo, e del latte, ma fa notare un po' maliziosamente la collega di CNET, non c'è nulla riguardo la benzina. Poi ci sono anche un po' di link a notizie delle testate preferite di Trump, quindi Fox News sostanzialmente, Newsmax, cioè insomma paccottiglia di destra. La cosa fondamentale però è che naturalmente tutti hanno cominciato a verificare il livello di sicurezza e pervasività a livello di privacy dell'app. Cosa è venuto fuori? Beh, per esempio, che se qualcuno si installa quell'app comunica la posizione dell'utente con una frequenza imbarazzante tramite tracciamento con il GPS. Sembra poi che sia possibile avere anche il numero di telefono di tutti gli utenti che l'hanno scaricata. Insomma, in buona sostanza, un simpatico spyware. Quindi si ha un accesso senza precedenti a quello che fa l'amministrazione Trump, e l'amministrazione Trump ha un accesso senza precedenti a quello che fanno le persone che si sono scaricate la sua app. E sempre parlando di hacker, spyware, trojan in questo caso, parliamo del fattaccio di Axios. Allora, l'ho sentito di sfuggita, riportato anche dal giornale radio di Radio Popolare. Che cos'è successo? Dei cybercriminali, probabilmente, e anche qua prendiamola con le pinze come al solito, perché quello che viene chiamato in gergo attribuzione, cioè dire chi è stato a fare un attacco informatico, è una cosa complicata, e a me quando dicono in 10 minuti che è stata, come in questo caso, un gruppo della Corea del Nord, viene sempre da dire sì, vabbè, vediamo con calma poi. Però hanno portato un attacco che potrebbe avere delle ripercussioni senza precedenti. Lo capiremo probabilmente nei prossimi giorni, nelle prossime ore, perché cos'è successo? Sono riusciti a inquinare, infettare, mettiamola così, un pacchetto software che si chiama Axios, che è un client JavaScript HTTP, tradotto, è uno di quei programmini piccolini piccolini che però servono a far funzionare tante cose all'interno di un sistema informatico, e è probabile che ci siano milioni di organizzazioni, aziende, pubbliche amministrazioni, quello, un po' quello che volete, che se lo sono installato. Allora, come funziona tutto questo sistema e perché è un grosso problema di cui probabilmente non ci libereremo mai? Questo è il tipico attacco supply chain, torna al termine di prima, cioè che sfrutta la catena di approvvigionamento. Che cosa succede? Qualsiasi sistema informatico usa tanti piccoli moduli che vengono fatti da diversi programmatori e sono disponibili su una specie di deposito dove vengono periodicamente aggiornati, magari per migliorare le funzionalità oppure togliere delle falle di sicurezza, delle vulnerabilità. E quindi tutti i sistemi sono impostati per scaricare automaticamente la nuova versione appena esce. Che cosa hanno fatto questi cybercriminali? Sono riusciti a violare l'account di posta elettronica di una delle persone che si occupa di fare la manutenzione di questo pacchetto software, e hanno alterato in pratica il pacchetto che veniva pubblicato nel deposito, e quindi in pratica tutti si sono ritrovati con una versione che, una volta installata sul sistema, contattava un server in remoto e scaricava una backdoor, quindi un trojan, un software che permette di controllare in remoto il sistema. Perché questo sta facendo tanto rumore? Non è la prima volta che succede una cosa del genere. Considerate che il pacchetto Axios su NPM, che è il deposito, ha 400 milioni di download al mese. Quindi, anche se è rimasto per poche ore questo pacchetto sul sito, è probabile che lo abbiano scaricato e installato veramente un mucchio di persone. E questo accende i riflettori anche su un'altra questione che ormai è terribilmente annosa, ed è il fatto che l'open source è qualcosa di molto bello, molto utile, anche filosoficamente condivisibile, ma continua ad avere un problema grosso. Cioè, spesso ci sono questi piccoli moduli software che sono disponibili gratis, e però vengono gestiti da persone che non è che abbiano alle spalle queste grandi protezioni. Nel caso specifico, io sono andato a guardarmi il profilo della persona che è stata attaccata, Jason Seaman, e è un ragazzotto, cioè non è di certo qualcuno che può avere alle spalle dei sistemi di protezione informatica di altissimo livello. Quindi queste cose si stanno ripetendo con troppa frequenza e trovare una soluzione non è assolutamente facile, anche perché il rischio, se no, è quello di finire a far riferimento soltanto a software proprietario, chiuso per capirci, e quello a un certo punto diventa una perdita un po' per tutti. Chiudiamo la carrellata che riguarda gli Stati Uniti con una notizia che chiama in campo OpenAI, la società di Sam Altman, quella che ha sviluppato ChatGPT, perché sono usciti i primi risultati dell'esperimento che sta facendo OpenAI di inserire la pubblicità all'interno di ChatGPT. Ne avevamo già parlato da questi microfoni. L'esperimento per il momento coinvolge solo alcuni utenti negli Stati Uniti, però diciamo che OpenAI è molto molto contenta, perché dopo 6 settimane di test hanno stimato che gli incassi su base annua sarebbero di $100 milioni, non poco. Fra l'altro si sapeva che OpenAI si sarebbe fatta pagare una fucilata per pubblicare le pubblicità all'interno di ChatGPT. Stiamo parlando di $60 per circa 1000 impression, quindi 1000 comparse delle pubblicità, che è più o meno, se non sbaglio, il triplo di quello che chiedono Google e altre aziende del genere. Fra l'altro, il tasso di click, quindi il numero di persone che poi fanno click sull'annuncio pubblicitario, effettivamente vanno a visitare il sito che viene promosso, è bassissimo, resta sotto l'1%, però dall'analisi degli esperti di settore sembra che non sia la cosa più importante. La cosa più importante sia che le persone semplicemente lo vedano, anche se poi non vanno a visitare il sito. Allora, intanto ho ottenuto per adesso il messaggio di Mary che mi scriveva Marco dallo Stadio Olimpico per il lapsus, scusate, oltre al colpo di tosse che ho avuto in apertura di trasmissione. Siccome è il momento di un brano, vabbè, la scelta dei brani questa sera è andata così, visto che la notizia bene o male del giorno, lo so che non ne potrete più, è la sconfitta dell'Italia con la Bosnia, e una delle battute che stanno circolando da tutte le parti è che i ragazzini di 12-13 anni, per vedere l'Italia ai mondiali, l'unica cosa che possono fare è quella di usare un videogioco. Questa sera metto brani che sono stati usati come colonna sonora di videogiochi di calcio, e cominciamo con questa che era in FIFA 98, se non sbaglio.
my problem. It's not my problem.
Song to You, i Blur, me lo ricordo ancora, la sigla durante il menu di FIFA, ma stavamo parlando di intelligenza artificiale, torniamo a parlare di intelligenza artificiale, per una volta non in termini critici, paranoici, un po' anche sospettosi, perché ogni tanto può darci una mano, e come può darci una mano ce lo racconta Marta Abba. Ciao Marta.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Allora, Marta, fra tutti i vari utilizzi possibili e immaginabili dell'intelligenza artificiale, una delle cose che riesce a fare abbastanza bene è quella di riassumere, spiegare, sintetizzare. E c'è qualcuno che ha pensato di riassumere delle cose molto molto particolari. Quali?
Allora, i termini contrattuali, quindi i contratti, e le privacy policy. Cose che tra l'altro appunto pochi leggono, soprattutto se è online, non lo dico io ma lo dicono proprio, sono stati fatti degli studi, no, in cui si vede che pochissime persone tantissime persone ammettono di non leggerle, e se dovessimo leggere tutte quelle che ci capitano davanti sarebbero tipo 400 ore di lettura all'anno, che insomma penso che pochi sarebbero disposti a fare, soprattutto perché sono noiosissimi.
Cioè, come leggersi 20 volte Guerra e Pace, praticamente.
Esatto, poi okay. Anche se è molto peggio. E quindi c'è chi ha pensato di usare gli AI per riassumerli, non riassumerli diciamo in maniera neutra, come se si facesse un riassunto di una storia, ma con un particolare occhio alle criticità che possono presentare.
Ma anche perché lì c'è un problema. Allora, per il lavoro che faccio, che facciamo, a me è capitato spesso di dovermi leggere i contratti d'uso delle applicazioni e dei software, e devo dire che c'è da spararsi anche per capire che diavolo dicano.
Esatto, esatto. C'è un tema di accessibilità alle informazioni, perché naturalmente non siamo tutti obbligati a prendere lauree in normative varie per difendere i nostri diritti, e poi c'è proprio un tema di tempo. Quindi l'idea è di usare l'AI per cercare di incrociare quelli che sono i contenuti di questi lunghissimi testi con quelle che sono le normative, in primis il GDPR, per esempio, il Digital Service Act. E quindi utilizzare per avere dei campanelli d'allarme, no? Dicendo questa frase qua non è tanto convincente, quindi non ci si affida totalmente all'AI, cosa che appunto io subito appena ho letto di questa invenzione ho detto Dio, ma io non mi fido di questa qua che riassume cose, anche perché vedo come le riassume ogni tanto, però è per farsi mettere la pulce nell'orecchio in maniera ovviamente veloce, perché poi è vero, dovremmo leggere tutto tutti, però siccome non succede, io per prima dico, beh, forse avere qualcuno che mi aiuta mi evita di proprio ignorare tutto e schiacciare click, va bene, perché ho fretta.
Sì, fra l'altro lo strumento che hanno scelto di utilizzare è quello dell'estensione, cioè un modulo aggiuntivo da installare sul browser, per capirci.
Esatto, esatto. Quindi vuole essere proprio davvero una cosa, non vuole essere una cosa insomma, complessa da utilizzare, ma proprio all'ordine del giorno, che chiunque di noi, ma veramente che deve, non so, prendere un servizio qualsiasi, che non deve essere per forza digitale, può essere anche, non lo so, mi abbono a una roba, naturalmente tramite PC, ma potrebbe essere qualsiasi cosa, qualsiasi servizio, e dico, cavolo, non voglio di leggere le regole, aspetta che guardo un attimo e vediamo se c'è una trappola in agguato per questo servizio che sto comprando. Potrebbe essere veramente anche comprare gli adesivi online quando si comprano in offerta. E quindi vuole essere proprio una cosa per diciamo, il classico utente, la qualunque, non per le aziende o non solo per, non so, contratti particolarmente critici, anche perché le insidie sono spesso in contratti che incontrano tanta gente. E quindi appunto questo insomma, possiamo anche dire anche il nome, Giulio Pavesi, che è un giovane studente piemontese che sta studiando ad Amsterdam, all'interno di un programma, appunto di un corso universitario in particolare, ha sfruttato, no, questo momento di laboratorio per costruire Terms AI, che è questo strumento appunto di cui abbiamo parlato, e che sostanzialmente divide un po', analizza quattro cose fondamentali, no? Quindi va a vedere come si, cioè quanto si allineano alle normative, c'è, se c'è equilibrio tra le parti, quindi non solo insidie a livello di dati, no? Ma proprio per dire, ma non è che mi chiede troppo, mi dà poco questo servizio, per esempio, non lo so, ti faccio gli adesivi ma ti rubo i diritti dell'immagine che hai disegnato tu, adesso ho fatto un esempio a caso. E, la trasparenza e la leggibilità, quindi anche se ci sono frasi ambigue, ti dice guarda, questa frase qua non è, cioè, non è molto chiara, è un po' ambigua, occhio che potrebbe essere, no, una trappolina, e la conformità normativa ovviamente, e la tutela dei dati. Anche, scusami, ho sbagliato, e quindi ovviamente se che sia tutto, se ci chiede dei dati, no, per fare magari una profilazione, che ci sia ben segnato l'utilizzo che viene fatto e che segua le regole di normativa europea che abbiamo.
Guarda, io ho un dubbio però, che se si comincia a usare sempre questa, uno finisce per non accettare nessun contratto, così a occhio.
Magari però quelli che li fanno iniziano un attimo a darci un occhio, no? Quindi è vero, però insomma, forse il modo anche per farli migliorare questi contratti e renderli un po' più chiari.
Senti, ma quando l'hai intervistato ti ha spiegato perché l'hanno chiamata Termzi?
No, non ho...
Ok, no, perché... forse per Terms, no,
Sì, cosa? Io ho pensato termini di contrattuali.
Sì, probabilmente sì. No, perché è bizzarro come nome.
Però la mia interpretazione.
Va bene.
La mia interpretazione. Siccome so che ci sarà una, diciamo, una seconda wave di innovazione, al prossimo giro glielo chiediamo assolutamente.
Va bene, mi sembra un'ottima idea. Finalmente un uso abbastanza utile dell'intelligenza artificiale. Vedremo come andrà. Domani me la installo, così vedo un po' come funziona. Okay. Grazie mille, Marta Bà. Buona serata.
Buona serata, ciao a tutti. Ciao Marco.
Ciao. Allora, e rimaniamo in campo applicazioni utili dell'intelligenza artificiale, perché c'è un'altra startup e c'è sempre di mezzo, in questo caso addirittura l'azienda proprio è italiana, che ha pensato di usare l'intelligenza artificiale per contrastare lo spam dei call center. Allora, mi è capitato di partecipare alla conferenza stampa di presentazione e devo dire che dal punto di vista tecnico l'idea è interessante. In questo caso il nome è molto meno esotico, anche se io lo trovo un po' buffo, devo dire, si chiama Massima Tranquillità. Come funziona? Bene o male, la logica è simile, se qualcuno di voi ha provato a usarla, a quella di Truecaller o altre applicazioni basate sul concetto di community, cioè Truecaller o applicazioni del genere come funzionano? Nel momento in cui io ricevo una telefonata spam da parte di un call center, io posso segnalare quel numero di telefono e una volta che viene verificato viene bloccato automaticamente per tutti gli utenti dell'app. Qual è il problema di questo tipo di impostazione? Sostanzialmente sono i tempi. Perché? Perché ormai il panorama dello spam telefonico è diventato qualcosa di complessissimo. Ci sono aziende che si muovono con la velocità della luce e riescono a compensare tutti i tipi di blocchi che vengono fatti. Per esempio l'Agicom in Italia ha bloccato lo spoofing dai numeri di cellulare, cioè la falsificazione del numero di telefono che trasforma un numero estero in un numero di un cellulare italiano, naturalmente cosa hanno fatto? Le società di marketing che fanno spam hanno cominciato a usare numeri esteri che somigliano, se uno non sta attento, a numeri di cellulare. Secondo Agicom, ogni giorno vengono effettuate 10 milioni di chiamate spam da parte di operatori di marketing in Italia, e il problema è che quel sistema di cui parlavo prima, cioè di fare una blacklist, si scontra con la tecnica che viene utilizzata da questi call center. Perché? Perché ormai utilizzano un numero di telefono per periodi brevissimi, che variano fra i 2 e i 10 giorni, secondo le statistiche registrate. Quindi il rischio è che uno blocca un numero ma non serve già più a niente. Qual è stata l'idea di MaxTech, che è l'azienda che ha creato Massima Tranquillità? Usare l'intelligenza artificiale. E il sistema funziona in questo modo: quando qualcuno installa l'app sul suo telefono, ogni volta che arriva una chiamata che non è sulla sua rubrica, poi torniamo sul discorso rubrica, il sistema va a richiamare quel numero. Quindi se mi chiama un numero per me sconosciuto, poi c'è un sistema di intelligenza artificiale di MaxTech che prova a fare una telefonata a quel numero. E a quel punto entra in gioco l'algoritmo di intelligenza artificiale, perché allora, se il numero non è richiamabile, come succede nel 30% più o meno dei casi in cui si tratta effettivamente di un call center automatico, quel numero viene considerato immediatamente come una telefonata fraudolenta. Se invece risponde un messaggio automatico, e sta succedendo sempre più spesso, non so se a voi capiti, una delle cose che faccio io quando vedo un numero sospetto è non rispondere e poi provare a richiamarlo. Ecco, poi ci si ritrova col messaggio in segreteria esattamente come quello che sarebbe partito nel momento in cui avessi risposto. In quel caso l'intelligenza artificiale ascolta, capisce che tipo di messaggio è, quindi se è una segreteria telefonica normale oppure è un call center, e decide se metterlo in blacklist oppure no. Stessa cosa nel caso in cui dovesse rispondere un call center con un operatore in carne e ossa. Quindi l'algoritmo di intelligenza artificiale riesce a capire se quella è una persona che in realtà ci aveva chiamato per un motivo legittimo, oppure era qualcuno che ci voleva scocciare per cercare di venderci il nuovo contratto del gas o dell'energia elettrica. Allora, altri dettagli per evitare, una delle domande che io ho fatto immediatamente è stata: sì, ok, ma cosa succede, visto che questi operatori cambiano rapidamente il numero, se il sistema blocca un numero di telefono, poi quel numero di telefono viene abbandonato dagli spammer, chiamiamoli così, e lo prende una persona in carne e ossa, onesta, legittima e gentile? Beh, la risposta è stata sì, facciamo una verifica periodica di tutti i numeri richiamandoli per vedere se per caso è cambiato qualcosa. Per adesso lo fanno ogni 30 giorni, poi hanno detto che vedranno se cambiare la frequenza di verifica. Torniamo al discorso rubrica, perché quello che può venire come dubbio è che si tratti di un sistema piuttosto invasivo a livello di privacy. Devo dire che da questo punto di vista hanno fatto un discreto lavoro, perché hanno ridotto veramente al minimo le informazioni che possono prendere, perché in pratica quello che loro sanno, il sistema di Massima Tranquillità, è semplicemente se il numero che ci sta chiamando è in rubrica o meno, quindi non viene associato a un nome, non c'è l'accesso alla rubrica, e naturalmente quello che possono sapere è l'elenco dei numeri che ci hanno chiamati. Visto e considerato il livello di privacy con cui ci barcameniamo normalmente, devo dire che non è un grossissimo problema. Tra l'altro, trattandosi di un'azienda italiana e quindi europea, è sottoposta al GDPR, a tutte quelle norme sulla privacy che in Europa per fortuna sono piuttosto sono piuttosto elevate. Petra scrive: io quando mi chiamano numeri sconosciuti con prefissi italiani chiudo la chiamata mandando un messaggio automatico in cui chiedo di essere contattata con un SMS. Ha senso? Sì, l'ho fatto anch'io per un mucchio di tempo. Io avevo fatto anche il messaggio predefinito proprio con scritto: ciao, se non sei un call center rispondi a questo messaggio, e devo dire che funziona perlomeno a molti strappi anche una risata, perché ci sono quelli che ti dicono: sì, sono un call center ma ho voglia di chiacchierare con te, e cose del genere. Rimaniamo al tema telemarketing selvaggio, perché, e lo collego un po' alla notizia di prima, potrebbe esserci una novità, perché si sta discutendo al Parlamento un decreto legge che dovrebbe toccare anche la questione telefonate commerciali per le offerte di luce e gas, vietandole. Allora, da quel che ho capito, quello che sta succedendo cos'è? Che ci sono molti operatori telefonici che si stanno buttando nel mondo luce e gas. E che cosa fanno? Siccome noi abbiamo il contratto con loro e gli abbiamo dato il permesso di chiamarci per l'assistenza, per offerte commerciali che ci possono interessare, eccetera, 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 beh, sfruttano questo consenso per offrirci invece servizi di altro tipo. L'idea è quella di vietarli. L'associazione che raccoglie gli operatori di settore dei call center ha chiesto in realtà delle modifiche alla norma. In realtà, parlando con degli addetti ai lavori, il vero problema di tutto questo è un altro, cioè che esiste un simpatico database con tutti gli utenti che hanno dei contratti luce e gas, ai quali possono accedere tutte le aziende fornitrici, anche le più piccole, e quello che succede in pratica è che qualcuno, senza farsi troppo notare, fa una copia del database e se la rivende online, si trovano anche su dei canali Telegram, e queste poi arrivano ai call center che fanno telemarketing selvaggio, col quale poi ci massacrano. Allora, ho ancora un bel po' di roba di cui parlare, però è il momento di un altro brano, e se qualcuno si ricorda i videogame più famosi sul calcio, beh, uno era FIFA, l'altro era Pro Evolution Soccer, e questi sono gli Apollo 440, che anche in questo caso era la colonna sonora del menu d'inizio.
The groovy.
E finisce così Stop the Rock, mentre con doppio clic abbandoniamo finalmente gli Stati Uniti e con le altre notizie ci spostiamo per adesso semplicemente in Europa. Partiamo con una buona notizia, ne avevo parlato settimana scorsa, credo due settimane fa, ormai il mio cervello non fa più contatto in maniera adeguata, c'erano dei problemi e già quella era una buona notizia per l'approvazione di Chat Control, il famoso provvedimento che imporrebbe a tutti i gestori di messaggistica e di sistemi simili di andare a monitorare le conversazioni delle persone con la scusa sostanzialmente di bloccare materiale pedopornografico e proteggere i minori. Beh, è andata meglio di quanto si pensasse, nel senso che è saltato tutto. La Commissione e il Parlamento, la dico in maniera un po' folcloristica, hanno litigato e quindi Chat Control ce lo scordiamo per il momento, cesserà di esistere tra 3 giorni, quindi non ci sarà più la richiesta di controllo volontario ai gestori dei sistemi. Si sta facendo dei negoziati su una versione modificata del cosiddetto Chat Control 2.0, che sarebbe quello più invasivo, ma visto che è andata male su questa versione light, mettiamola così, dubito fortemente che il Parlamento europeo voglia approvare qualcosa che finisce per violare ulteriormente la privacy dei cittadini europei. Di violato invece c'è stato la piattaforma cloud della Commissione europea, l'autorità, chiamiamola così, ha confermato che si è verificato un accesso non autorizzato alla piattaforma cloud con un furto di circa 350 gigabyte di dati. L'incidente sarebbe un secondo episodio che segue quello che era avvenuto già a febbraio. Allora, ridimensioniamo un po' la cosa, in ogni caso, perché stiamo parlando del cloud che ospita i siti, quindi mediamente lì dentro non ci sono dati particolarmente sensibili e quindi non dovrebbe trattarsi di un grossissimo problema. Quello che preoccupa è che la Commissione europea ha assicurato che erano state utilizzate tutti gli accorgimenti possibili e immaginabili per proteggere l'accesso, e questo forse potrebbe essere il problema maggiore. Bisognerebbe rivedere i protocolli. E rimaniamo a parlare di Europa perché c'è una notizia che non so quanto interesserà, però beh, adesso faccio un po' il catastrofista. Vista il quadro geopolitico che abbiamo intorno e gli ottimi rapporti tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, con Donald Trump che questa notte alle 3 dovrebbe durante una conferenza stampa esprimere, aperte virgolette, tutto il suo disgusto nei confronti della NATO, l'idea di continuare a dipendere da strumenti statunitensi comincia a preoccupare tanti. E quella che è una preoccupazione per alcuni può essere un'opportunità per altri, e a cercare di coglierla è Proton. Che cos'è Proton? È un'azienda svizzera che a me è abbastanza simpatica perché punta molto molto sulla privacy, utilizza la crittografia end-to-end da anni, un servizio di posta elettronica con crittografia integrata, piccola parentesi, infatti è anche il provider di posta elettronica preferito dai cybercriminali e dagli hacker. Offre anche servizi come il password manager, cioè quegli software che permettono di archiviare e memorizzare tutti gli username e password per non doverceli ricordare ogni volta, e li conserva in maniera sicura. Offre un servizio di VPN, le famose Virtual Private Network, che ormai non vi dico più cosa sono perché secondo me lo avete imparato, o in alternativa vi basta ascoltare una qualsiasi puntata in podcast di Doppio Clic e finisce che se ne parla. Adesso offre Workspace, o meglio Proton Workspace. Di cosa si tratta? Si tratterebbe praticamente dell'equivalente di Google Workspace o Microsoft 365, diciamo un po' più scarno, perché avrebbe semplicemente un software per l'elaborazione di testi, un software per l'elaborazione di fogli di lavoro, il sistema di archiviazione e qualche altro servizio. Però è un inizio, anche perché non è solo europea, è anche svizzera, quindi da un punto di vista legale garantisce un livello di privacy decisamente, decisamente elevato. Allora, stringendo, arriviamo all'Italia, e anche qua abbiamo qualche notizia. La prima è una bella stampata dal Garante per la protezione dei dati personali nei confronti di Intesa San Paolo. Perché? Perché c'è stata una, quello che in gergo viene chiamato un data breach, cioè una violazione dei dati digitali di Intesa San Paolo, fra l'altro a opera di un suo dipendente infedele, vengono definiti così normalmente, che ha portato all'accesso abusivo a dati bancari di alcuni clienti. Allora, perché una bella stampata? Una sanzione di 31 milioni e 800 mila euro. Secondo me anche se la sono un po' cercata, nel senso che nella comunicazione iniziale al Garante avevano detto che erano stati interessati solo 9 clienti da questo data breach. Dopodiché è stata fatta un'indagine con procedimento istruttorio, e pare che l'ex dipendente della banca invece avesse effettuato, e questi sono i dati, 6.637 accessi ai dati di 3.572 clienti, quindi alla faccia dei 9 clienti. Tra questi, tra l'altro, ce n'erano alcuni un po' particolari, 34 politici nazionali. Oltre a tutto questo balletto, la cifra monster comminata come multa a Intesa San Paolo dipende anche dal fatto che quando sono andati a guardare com'era organizzato il tutto, si sono accorti che i sistemi di sicurezza facevano schifo. Ora, io qua ne approfitto per aprire una parentesi, perché troppo spesso a livello di opinione pubblica si getta lo stigma su aziende, pubbliche amministrazioni, organizzazioni, qualsiasi cosa, quando subiscono un attacco informatico. Ora, quella roba lì è ormai normale, cioè bisogna metterla in conto come il fatto che ti possa cadere un meteorite in testa. Il problema è che ne cadono tanti. Il problema vero è come hai organizzato tu internamente il sistema. Se l'hai organizzato in modo che questi sono stati veramente bravi e sono riusciti a superare tutte le tue difese, oppure se hai fatto delle cose assurde, come in questo caso in cui è emerso che praticamente qualsiasi dipendente di qualsiasi filiale della banca poteva accedere a qualsiasi dato all'interno di qualsiasi altro database delle filiali della banca. Ecco, questo si chiama andarsela sostanzialmente a cercare. Chiudiamo la carrellata con il buon Val di Tara, perché sembra che stia diventato il grande sponsor di un disegno di legge bipartisan, peraltro, che vorrebbe impedire l'accesso ai social network sotto i 15 anni. Allora, qui inutile dirlo, il ragionamento è sempre il solito: per fare una cosa del genere bisogna mettere degli strumenti di verifica dell'età, che in buona sostanza richiederebbero l'utilizzo di documenti di identità e quindi una violazione della privacy, e non è una brillantissima idea. Sul tema io vi suggerisco un editoriale di Dennis Royo su Wired, è uscito il 31 marzo, si intitola "La verifica dell'età in rete non solo non protegge i minori, ma ci mette tutti a rischio", e mi trova veramente, veramente d'accordo per quanto riguarda le considerazioni su questo tipo di strumento. Il nostro tempo a disposizione è praticamente terminato, quindi io vi lascio alle news della notte e a Martino Fiumi, che dovrà riassumere tutto quello che sta succedendo, è successo oggi. Tanti auguri Martino, e lo vedo dall'altra parte del vetro con l'aria indaffarata. Vi auguro un'ottima serata, e l'appuntamento con Doppio Click è per settimana prossima, sempre di mercoledì, sempre alle 21.30. Ciao. I'm gonna be spending my dough tonight. Two pints at a time, strolling about like Dolomite. But home for a shake, dirt douche, I tell you, Mark.